Guerra Iran-USA, ore decisive per una proroga di 2 mesi della tregua. Trump si sta confrontando coi paesi del Golfo dopo l'ultima proposta di mediazione. Pakistan. Capaci, 1992, il 23 maggio la strage di Falcone, oggi migliaia in corteo a Palermo per ricordare le vittime dell'esplosione. Iniziative anche a Milano. La verità sulle stragi si allontana, denuncia Attilio Bolzoni, giornalista e scrittore. In Cina, centinaia tra morti e feriti e dispersi nell'esplosione di una miniera di carbone, il peggior disastro del genere degli ultimi 17 anni. Leone 14, oggi nella Terra dei Fuochi, ha denunciato l'intreccio tra la violenza della camorra e quella sull'ambiente. Papa Prevost ha parlato di concentrato mortale di oscuri interessi. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Sono ore in cui i protagonisti della guerra in Iran stanno giocando una partita diplomatica e sul filo della propaganda. Trump in questo momento si sta consultando coi paesi del Golfo, dopo che oggi i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno affermato di essere vicini a un accordo per una tregua di altri 60 giorni, ma il presidente poco fa ha detto che le probabilità di pace sono 50-50. Il servizio.
Secondo il sito Axios, poco fa alle 19 ore italiana, Donald Trump ha dato avvio a una conference call con i leader del Golfo per discutere la situazione con l'Iran. Trump ha incontrato oggi i negoziatori per discutere l'ultima offerta dell'Iran e con ogni probabilità deciderà entro domani se riprendere o meno la guerra. Il presidente americano ad Axios ha detto che le possibilità sono al 50-50 riguardo alla possibilità di concludere un accordo buono in alternativa spazzarli via per sempre. E Trump ha aggiunto: credo che accadrà una di queste due cose, o li colpirò più duramente di quanto siano mai stati colpiti, oppure firmeremo un accordo valido. Così ha spiegato Trump, ammettendo che alcune persone preferirebbero di gran lunga un'intesa, mentre altre preferirebbero riprendere la guerra. Trump ha quindi respinto l'idea che il premier israeliano Benjamin Netanyahu fosse preoccupato dalla possibilità di un accordo sfavorevole. Dopodiché, oggi Trump ha detto che gli Stati Uniti si stanno avvicinando notevolmente a finalizzare un accordo con l'Iran, lo ha detto in un'intervista a CBS, senza però fornire dettagli specifici, ma precisando che ogni giorno va sempre meglio. Il presidente americano ha letto la bozza di accordo, ma non si è pronunciato con CBS. Non posso dirlo prima a voi che a loro, ha detto. Trump ritiene che l'accordo finale impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, altrimenti non staremmo neanche parlando. Firmerò solo un accordo in cui otteniamo tutto quello che vogliamo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
23 maggio 1992, 23 maggio 2026, 34 anni fa la strage di Capaci. Oggi a Palermo e in altre città italiane sono state ricordate le vittime di quella strage: il giudice Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Un corteo di alcune migliaia di persone ha attraversato le vie del centro di Palermo fino all'albero Falcone davanti all'abitazione del magistrato. Alle 17:58, l'ora dell'esplosione della strage, è scattato il silenzio. Anche a Milano ci sono state iniziative organizzate per ricordare le vittime delle stragi. 2 licei interessati, il Carducci e il Volta. A partire dalle 17 le commemorazioni si sono spostate ai giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello. In mattinata le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni: ricordare questa dolorosa pagina della storia significa non lasciare quel sacrificio venga dimenticato. A 34 anni della strage di Capaci sono ancora diversi gli interrogativi senza risposta. La strage del 23 maggio 1992 non fu solo di mafia. L'ex procuratore Roberto Scarpinato ricorda che le stragi del 92-93 furono eseguite dai mafiosi, ma pianificate da mandanti esterni per ragioni politiche. La destra al governo ignora questa tesi, che porterebbe a piste nere i neofascisti, mentre preferisce pensare che le stragi siano state la reazione al famigerato rapporto mafia-appalti del ROS dei Carabinieri del 1990. Il commento del giornalista e scrittore Attilio Bolzoni.
Il 23 maggio, negli ultimi anni, ha qualcosa di speciale. 2 o 3 anni fa era speciale il 23 maggio perché a ricordare Falcone c'era un sindaco La galla voluto da due condannati per mafia, Marcello Dell'Utri e Toto Cuffaro. Un paio d'anni fa c'era un 23 maggio con le cariche della polizia contro un pacifico corteo di studenti e di sindacalisti della CGIL. Oggi un 23 maggio all'insegna delle verità offuscate, perché c'è una perfetta sintonia, e questa è la mia opinione, tra la Commissione parlamentare antimafia della Meloniana Chiara Colosimo e la Procura della Repubblica di Caltanissetta sul movente delle stragi, non solo più Borsellino morto per mafia appalti, ma adesso anche Giovanni Falcone. Di questo passo mi dovranno spiegare perché volevano tirare giù la Torre di Pisa per colpa di mafia appalti, perché volevano uccidere il giornalista Maurizio Costanzo per colpa di mafia appalti, perché volevano disseminare di siringhe infette con il virus dell'HIV per colpa di mafia appalti, perché le bombe di Milano, Firenze e Roma del 93 per colpa di mafia appalti. Ecco perché dico che c'è qualcuno che ci sta allontanando in questo 23 maggio dalla verità.
Sono oltre 100 i morti, ancora di più i feriti e i dispersi causati da un'esplosione di gas avvenuta in Cina in una miniera di carbone, il più grave disastro di questo tipo degli ultimi 17 anni.
100 morti, 123 sottoposti a cure mediche in ospedale nel più grave incidente minerario degli ultimi 10 anni in Cina, provocato da un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushengyu nella contea di Qingyuan, circa 520 km a sud-ovest di Pechino. Le vittime sono dovute sia all'esplosione sia all'intossicazione da monossido di carbonio. Se infatti la causa dell'esplosione non è stata ancora rivelata, i media statali hanno riferito che i livelli di monossido di carbonio, gas altamente tossico e inodore, all'interno della miniera avevano superato i limiti. Alcuni lavoratori hanno raccontato di essere svenuti prima di rinvenire e scappare fuori dalla miniera. È la seconda strage sul lavoro dell'ultimo mese, dopo l'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio di Liuyan nello Hunan, che ha provocato 26 morti e 61 feriti. Il management della miniera è ora agli arresti, mentre oltre 400 soccorritori sono sul posto e si indaga su quanto è successo. Ci sono tre leggi che regolano la sicurezza sul lavoro in Cina: la legge sulla sicurezza del lavoro, appunto aggiornata nel 2021, la legge sul contratto di lavoro e la legge sulla prevenzione delle malattie professionali. Queste leggi hanno permesso di migliorare la prevenzione e ridurre le morti, ma restano sacche a rischio, specialmente in una fase di rallentamento economico che può indurre a chiudere un occhio sulle situazioni irregolari.
Oggi l'ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola ha commentato la prescrizione con cui è uscito dal processo per i veleni dell'Ilva. La mia colpa? Non avere fatto finta di nulla, si è difeso Vendola e servizio.
Doveva rispondere Nichi Vendola di presunte pressioni sull'ex direttore dell'Agenzia regionale pugliese per l'ambiente Giorgio Assennato affinché addolcisse le relazioni a seguito dei controlli ispettivi nello stabilimento ex Ilva. Il reato contestato nell'ambito del processo ambiente svenduto è quello di concussione aggravata, per cui era già stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione con sentenza di primo grado emessa nel 2021 dal Tribunale di Taranto, dichiarata poi nulla per vizi procedurali. Ripreso da capo il processo a Potenza, gli avvocati difensori hanno chiesto la verifica dei tempi di prescrizione e oltre a Vendola, ieri la Corte d'Assise di Potenza ha disposto il non luogo a procedere per altri 14 imputati, tra cui le tre società Ilva Spa, Riva Fire e Riva Forni Elettrici, per cui la sentenza annullata aveva disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo e quella per illecito profitto per una somma di 2,1 miliardi di euro. Dei 47 inizialmente rinviati a giudizio nel processo di Taranto e dei 26 condannati con sentenza annullata, che aveva disposto 270 anni di carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale e omessa cautela sui luoghi di lavoro nei confronti di politici, manager e degli ex gestori del gruppo Ilva, Nicola e Fabio Riva, oggi solo in 8 sono rimasti a processo, tra cui i Riva e l'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso. A rischio però anche l'omicidio colposo ai danni di 2 operai morti nello stabilimento, di cui sono chiamati a rispondere tra gli altri i Riva, spiega Antonietta Ricci, legale di parte civile.
Considerato che è un processo che meno di 4 anni non dura, tra un paio d'anni verranno prescritti anche questi reati. Quindi rimarrà in piedi solo l'accusa di disastro ambientale.
3 visite del Papa in 15 giorni, così il sindaco di Napoli, che ha ringraziato sentitamente, è stato proprio il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, a ringraziare la Leone XIV per la frequenza di 3 visite papali in 2 settimane. Papa Pio sta oggi era ad Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Un concentrato mortale, ha detto Leone XIV, di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Parole importanti le ha definite il politologo Paolo Naso.
Sono poche parole, ma molto importanti. Innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ha dato sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera, peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente. Quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla diciamo con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
Martedì chiuderà definitivamente a Milano la storica libreria Hoepli. Oggi i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni è punto di riferimento per la vita culturale milanese. Matteo Lefons ha raccolto le voci di librai, clienti storici e sindacalisti presenti al flash mob.
Non chiude una libreria, ma chiude la libreria, perché le altre librerie così non ce ne sono. Quello che noi oggi lanciamo, perché ormai il destino nostro è fissato, ma cosa vuol dire questa iniziativa e questo flash mob ultimo? È un saluto e un ringraziamento alla popolazione, ai cittadini di Milano e non solo di Milano che sono venuti a sostenerci, e poi anche perché lanciamo questo appello a tutti i cittadini di stare vicini ai luoghi di cultura.
Sono un po' senza parole, scusa. La verità è questa, io lavoro qua da 30 anni ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre in qualche modo, no? Nell'ambito di una vita umana, per cui è proprio strano pensare che da dipendente, da pensionato, da cliente, mio figlio di 5 anni diceva papà ma chiude davvero il posto, perché ci è venuto 3 volte, sicuramente un senso di vuoto che lascia.
Parliamo di una casa editrice, io dico interclassista, perché negli anni ha formato professionisti, operai, tecnici per il paese, diciamo oltre che per Milano, è una sconfitta culturale.
In questi giorni, proprio ultimissimi giorni, tantissimi clienti storici sono venuti e si sono commossi nel ricordare appunto momenti qui dentro della loro infanzia, la storia dei loro genitori, dei loro nonni.
Ma io dagli anni 70 che la frequento, poi per un periodo sono stato anche fidanzato di un'impiegata che mi faceva il 30% di sconto. Conosciuto qui del personale eccezionale. A volte venivi qua senza avere un titolo in testa, dicevi quello che tu volevi e lui andava e ti trovava quello che volevi.
In chiusura di questa edizione del Giornale Radio ci colleghiamo in diretta con Venezia, dove è attesa l'assegnazione dei premi del Festival del Cinema. C'è Barbara Sorrentini. Buonasera Barbara.
Sì, buonasera Luigi Ambrosio. Festival di Cannes, non di Venezia, ma va bene uguale.
Cannes, hai ragione.
Sono appena entrata nella sala dove tra pochissimo inizierà la cerimonia di premiazione, quest'anno molto più tardi del solito, quindi al momento non c'è ancora nessun premiato da poter riferire, però quello che posso riferire è chi è passato sul red carpet, perché in genere ovviamente vengono invitati di nuovo quelli che verranno premiati, ed è salito Andrei Zianitsev, il regista russo che ha fatto il film Minotaur, che è stato molto apprezzato, ed è salito con entrambi gli attori, l'attore e l'attrice e pure il ragazzino piccolo. È abbastanza incredibile perché tutti quelli che sono stati richiamati anche con gli attori, quindi questo potrebbe anche significare dei premi un po' più corali. L'unico attore che si è visto è il protagonista invece del film Notre Salut, quello ambientato nell'epoca di Vichy tra i collaborazionisti di Claude Marat, che questo ha avuto tantissimi applausi e tante palme. Tra gli altri che si sono visti sono i due ragazzini di Coward. L'altro film di cui si è parlato è proprio l'altro ieri, abbiamo raccontato anche qui al GR di Radio Popolare. Al momento sono questi evidenti e sicuri. Poi ci sono voci sul film polacco di Paweł Pawłkowski su Thomas Mann, il film spagnolo Bola Negra che si è visto ieri ed è stato molto apprezzato. Comunque tra qualche ora vi daremo i risultati esatti.
Grazie Barbara Sorrentini. Dalla Costa Azzurra, quindi non dalla Laguna, da Cannes, buon lavoro, ci sentiamo nelle prossime edizioni.
Ciao, ciao, ciao.
Le 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.